Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Giovedì 19 giugno, è tornato il caldo. Parleremo proprio di caldo. Di caldo quando impatta nei luoghi di lavoro, su lavoratrici, lavoratori, per chi lavora all'esterno, per chi lavora all'interno dei fabbricati. Ne parleremo con degli ospiti che sono già qui con me, ma li presenterò a breve. Andremo poi ad approfondire anche cosa vuol dire, perché si provoca, si genera il surriscaldamento di diversi gradi nel tempo sulla Terra, cosa vuol dire, e lo faremo attraverso chi studia, è un ricercatore, è un fisico climatologo del CNR, a breve anche lui ci darà un contributo utile per comprendere che cosa accade nel mondo. Cercheremo di capire cosa accade quando si subisce gli effetti dei colpi di calore, perché è infortunio in questo caso, tramite lo sportello del patronato Inca CGL, dalle parole di Laura Chiappani. E poi avremo un approfondimento, un breve flash, un aggiornamento su quello che è cambiato, se è cambiato qualcosa a distanza da un anno dalla morte di Satram Singh, perché sì, è passato un anno, e sentiremo da Laura Ardip Kaur se è cambiato qualcosa. Intanto giovedì 19 giugno, serata calda. Ed eccoci, appunto, che calore, Pino Daniele, ma sì, una tensione, non solo una temperatura che sale, ma una tensione del mondo anche rispetto a quello che è lo scenario di guerra che si affaccia, e non sparisce, e quindi anche questo è un calore che dobbiamo tenere sott'occhio. Ma andiamo appunto direttamente ai nostri ospiti, perché sono qui con noi e quindi ve li presento subito. Abbiamo Andrea Rosafalco della Fion CGL di Milano. Buonasera Andrea.
Buonasera.
E abbiamo insieme Maurizio e Adriano, che
buonasera.
Sono due lavoratori.
Buonasera.
Buonasera anche a voi. Due lavoratori, in realtà Maurizio è RLS e Adriano è anche RSU, quindi esercita un ruolo di rappresentanza, ma anche sul fronte specifico della salute e sicurezza nel suo luogo di lavoro, a breve diciamo dove. Adriano invece è lavoratore, operaio, ma anche RSU della MG, che sta a Cassano d'Adda, alle porte di Milano, ed è un'azienda che produce che cosa?
Allora, MG di Cassano d'Adda è innanzitutto è un SPA, un'azienda metalmeccanica nel territorio di Cassano d'Adda, ha circa 100 dipendenti, produciamo scambiatori di calore. Scambiatori di calore, siamo un parallelo dell'automotive, però specializzati soprattutto in movimenti terra, ruspe, trattori, escavatori, okay. Movimento terra pesante. 100 dipendenti, di cui abbiamo circa 40 impiegati e il 60 sono operai. Il nostro problema è appunto, come dicevi in introduzione, il discorso caldo. Discorso che è stato sempre sottovalutato, ma per questioni di microclima mondiale è in continua crescita. Di conseguenza quest'anno, grazie ad Andrea Rosafalco, che comunque ha dato un grandissimo contributo, abbiamo tentato e stiamo tentando di far capire comunque all'azienda che abbiamo questo grosso problema all'interno, soprattutto nei reparti di produzione, logicamente, in quanto gli uffici sono tutti climatizzati.
Certo.
Abbiamo solo un reparto dove nasce il prodotto, che è parzialmente ventilato e climatizzato. Abbiamo tra l'altro due reparti, uno di saldatura e uno di collaudo, dove le macchine e i robot non possono avere comunque dei cambiamenti repentini, ovvero condizionatori. Però nella ricerca, tra l'altro io mi occupo di qualità e quindi
quindi settore, è il tuo pezzo, insomma,
il mio pezzo, possiamo comunque ovviare a questo problema introducendo dei raffrescatori. Il nostro problema non è stato tanto, come sottolineava Andrea, il discorso dell'introduzione dei raffrescatori, ma è proprio la non considerazione da parte dell'azienda.
Ma appunto voi avete sollevato un problema e da lì nasce, lo dicevi, no? Tra l'altro paradosso, l'azienda si occupa di scambiatori di calore e soffrite voi lavoratori,
soffriamo noi, sì.
Il tema del calore che
è un paradosso.
Ciclicamente arriva, e giustamente voi avete posto un tema, immagino, all'azienda,
certo.
No? Cioè noi abbiamo degli ambienti, dei lavoratori, che Adriano immagino sia uno di quelli che ha sulla pelle, no? il tema, cioè che subisce il caldo in ambienti... Immagino il magazzino, magari, no? Perché dalle parole appunto. Il magazzino è quello più esposto,
sì,
al calore. Quindi avvicinati pure al microfono, che
sì,
così
sì,
si sentono anche
sì,
gli ascoltatori. Ecco, ma tutto nasce perché immagino settimana scorsa c'erano temperature improbabili, insopportabili per chiunque.
33-34 gradi.
Ecco.
Una
quindi,
cosa fuori dal comune.
E il magazzino, immagino, sparava anche di più.
E voglia.
Perché poi.
Umidità. Non tira un filo di aria.
E quindi diciamo avete avete posto questo,
certo,
problema in azienda,
certo,
dicendo,
certo,
signori, qua non è sopportabile,
sì,
dobbiamo intervenire. E quindi dicevi, ma in questa fase...
In questa fase purtroppo non c'è stata neanche la volontà da parte dell'azienda di prendere a carico questa situazione, ovvero ricerche, preventivi. Sul tavolo non è stato messo niente, un no categorico deciso a tutto quello che noi abbiamo proposto. Attenzione, sottolineo, noi siamo i portavoce dei lavoratori.
Avete fatto un'assemblea, no? Giusto, Andrea?
Abbiamo fatto due assemblee, due incontri con due esiti negativi. A quel punto...
Negativi perché l'azienda...
Perché l'azienda proprio non ha voluto neanche ascoltare.
Ma le assemblee invece erano partecipate, immagino.
Le assemblee erano partecipate, diciamo che era più del 50%, perché comunque il quorum l'abbiamo proprio frantumato sempre. E in più abbiamo deciso logicamente di intervenire con uno sciopero. Lo sciopero è stato apprezzato da parte dei lavoratori ed è stato considerevole, nel senso abbiamo dato comunque un input positivo. A quel punto l'azienda, durante lo sciopero, ha chiesto un colloquio.
Che intanto ricordiamo, si è tenuto mercoledì 11 e giovedì 12, mercoledì 4 11, ore, 4 ore.
8 ore totali.
Complessive.
Il secondo giorno con presidio di fronte all'azienda.
Quindi ecco, uno sciopero che era stato di FIM CISL e FIOM CGL.
Corretto.
Quindi insieme appunto le due sigle.
Il percorso, lo voglio sottolineare, è stato assolutamente unitario, anche con la componente di rappresentanza della FIM CISL. Del resto noi da un po' di tempo avevamo detto all'azienda che per noi lavorare sul caldo e sul microclima era una priorità. Voi dovete immaginare, come dire, gli ingredienti di una ricetta perfetta all'incontrario. Noi siamo in una zona industriale, un'isola di calore, l'urbanistica delle nostre vecchie zone industriali la potete immaginare, anche i capannoni erano pensati in un'altra ottica, magari in un'altra epoca, non necessariamente in una visione di ergonomia per la persona. Abbiamo fra l'altro una dinamica anagrafica nella popolazione lavorativa che è una dinamica trasversale ravvisabile in più aziende, ma evidentemente una dinamica molto tangibile in MG, una media d'età della popolazione operaia molto alta, quindi popolazione anagraficamente anziana con forte anzianità di servizio, isola di calore, pianura padana, umidità. Noi avevamo una ricetta e non volevamo aspettare che qualcuno stesse male quest'estate per intervenire. L'abbiamo identificata come una priorità per la nostra azione sindacale. Attenzione, le persone hanno incrociato le braccia, hanno scioperato dopo che i primi contatti con l'azienda non avevano portato a un risultato concreto, hanno incrociato le braccia non per mettersi dei soldi in tasca in più, ma per lavorare in salute e sicurezza e anche, se vogliamo metterla in modo aziendalistico e un po' provocatorio, anche per lavorare meglio. Perché evidentemente la persona che sta meglio
produce,
la persona
di più.
Produce di più.
Esatto, che è quello che poi interessa, no, alla fine alle aziende. Ma quindi si entra un po' nel merito, cioè un mix di fattori, come diceva giustamente Andrea, che rappresentano qualcosa che deve essere intanto valutato, perché tutti i rischi devono essere valutati dalle aziende, dal datore di lavoro, e quindi voi chiedevate quello, cioè valutiamo...
Almeno una valutazione o presa in carico del problema.
Esatto.
È questo che comunque a noi ha dato molto fastidio, la mancata valutazione.
La presa in carico di una problematica vera
aziendale, ma anche perché noi come approccio abbiamo comunque tentato di far capire che se i lavoratori stanno meglio, logicamente c'è anche una produttività diversa.
Lo diceva infatti.
Di conseguenza ci sarebbero solo delle migliorie da ambo le parti, anche perché noi fisiologicamente, io lavoro in questa azienda da 30 anni e fisiologicamente e statisticamente ti posso confermare che noi, come lo dicevi tu in ingresso, scambiatore di calore, il nostro periodo di lavoro è estivo. Noi fisiologicamente nei mesi estivi abbiamo un grosso carico di lavoro con entrate di commesse importanti.
Tantissimo.
Di conseguenza...
È perché dicevi siete collegati all'edilizia, in sostanza.
Certo. A luglio dobbiamo produrre per 2 mesi, perché dopo agosto siamo chiusi.
Okay. Su questo faccio un appunto, non sempre le persone hanno contezza di questa cosa, cioè le aziende metalmeccaniche del nostro territorio, della città metropolitana, molto spesso sono sollecitate soprattutto d'estate, perché si collegano a cicli produttivi, a catene di fornitura tali, per cui paradossalmente i periodi per così dire più scarichi, perché noi li ricolleghiamo alla fine delle scuole, al fatto che si boccheggia, al fatto che sono quelli in cui i numeri devono essere anche più considerevoli. Questo evidentemente, vista il microclima, la severità del caldo, la stanchezza dell'anno, perché tradizionalmente la fermata aziendale è collocata su agosto, contribuisce a rendere giugno e luglio anche dei mesi particolari sotto il punto di vista degli infortuni all'interno dell'azienda. Le persone sono più stanche, sono più spossate, il tema del caldo di conseguenza come dire, ha un rilievo di sistema all'interno della prevenzione di infortuni e per la salute e sicurezza dei lavoratrici e lavoratori.
Assolutamente, perché poi i lavoratori immersi in un ambiente umido, cioè con un caldo intenso, hanno una reattività anche più bassa rispetto a cose impreviste, quindi è lì che poi si possono verificare infortuni. Intanto, ascoltatrici e ascoltatori, se vi ritrovate anche voi in questa situazione o comunque volete segnalarci la vostra realtà lavorativa rispetto al microclima, al tema calore, che è assolutamente fattore stagionale estivo, ma il microclima ha anche un risvolto invernale, giusto Adriano? Cioè, ci sono situazioni che anche adesso siamo in estate, è il tempo anche di pensare quando farà freddo, e quindi
quando fa freddo fa freddo,
in ambienti
quando fa caldo loro invece sono belli in ufficio
climatizzati
invece d'inverno sono bello con temperature 23, 24, 25 gradi, addirittura apro anche le finestre d'inverno, pensa te.
Sì, perché fa troppo, sono troppo riscaldato.
Prendo anche per il culo, non so io.
Capita anche questo. Però ecco appunto, ascoltatrici e ascoltatori, se volete raccontarci anche voi la vostra esperienza, la vostra realtà, 331-6214-013, oppure diretta @popolarenetwork.it. Se volete intervenire diretta, ma non so se riesco a prendere telefonate perché abbiamo tanti cose da raccontare, 0233 001 001. Ora, si diceva prima, quando c'è un colpo di calore, il colpo di calore ha una conseguenza sul fisico dei lavoratori, e il colpo di calore è anche un infortunio, e quindi proviamo a sentire che cosa ci racconta la voce appunto di Laura Chiappani, come sempre per la rubrica Difendi i tuoi diritti, sul tema poi del colpo di calore dei lavoratori che si rivolgono agli sportelli del patronato, magari di realtà che non sono fabbriche, ma che sono quelli più esposti, magari gli operai edili. Sentiamo cosa ci racconta.
Lavorare ad alte temperature può essere pericoloso. Il colpo di calore è considerato infortunio sul lavoro. Infatti il caldo estremo rappresenta un serio rischio per la salute, con conseguenze anche nel medio e lungo periodo. Se lavori all'aperto sotto il sole, come per esempio avviene nei settori di edilizia, agricoltura e anche in logistica. Il colpo di calore è una condizione medica grave causata proprio dall'esposizione a temperature estreme per un periodo prolungato. Abbiamo avuto modo di tutelare alcuni casi di lavoratori dell'edilizia esposti al sole per lunghi momenti, che hanno avuto la prontezza di recarsi al pronto soccorso dopo l'attività lavorativa perché ravvisavano la sintomatologia tipica del colpo di calore. Così facendo sono stati in grado di tutelare la loro salute, perché l'intervento tempestivo dei sanitari ha permesso intanto loro di arginare i danni del colpo di calore. Inoltre hanno avuto il riconoscimento come infortunio sul lavoro perché dal pronto soccorso è stato inviato direttamente all'INAIL il certificato con la diagnosi, e questo è importante perché mette in condizione l'istituto intanto di avere un elemento e di avviare le dovute verifiche concernenti poi la lavorazione, l'orario di lavoro e l'esposizione al rischio calore. E quasi per la maggior parte dei casi è stata assunta la tutela appunto come infortunio sul lavoro. In particolare mi viene in mente il caso di un lavoratore dell'edilizia impegnato nel rifacimento di un tetto, che dopo una giornata di lavoro che era in un periodo di primi caldi, come può essere per esempio questo, aveva avvertito dei sintomi di innalzamento della temperatura corporea, crampi, torpore in generale, e si era recato al pronto soccorso. Non subito, non al termine dell'orario di lavoro, ma dopo qualche ora dalla fine della giornata lavorativa. Per fortuna il caso è stato riconosciuto da INAIL e questo ha garantito al lavoratore la retribuzione durante il periodo di astensione lavorativa e le terapie riabilitative, visto che purtroppo in questo caso gli esiti sono stati importanti. Climate change is real. Climate change is reality.
Ecco, ma torniamo appunto ai nostri ospiti che ci stavano rappresentando qual è la situazione e a che punto siamo arrivati. Cioè, siamo arrivati al momento in cui avete fatto sciopero, 8 ore, assemblea prima appunto della proclamazione dello sciopero, partecipato, perché comunque è stato uno sciopero partecipato, no? dai lavoratori, dalle lavoratrici, e da questo punto di vista c'è stato un qualche cosa che è cambiato nel rapporto con l'azienda, oppure?
Direi di sì. l'azienda ci ha convocato, abbiamo fatto un nuovo incontro, nonostante i toni e, come dire, il consueto gioco delle parti, era evidente che quello che dicevamo aveva una forza, aveva un'autorevolezza che dipendeva dal percorso collettivo che avevamo fatto. Di conseguenza ora siamo in attesa che l'azienda ci dia una risposta concreta e l'attendiamo per domani, in grosso modo per metà giornata. Domani avrò appunto una chiamata veloce con il rappresentante aziendale, l'avvocato incaricato della cosa, e vedremo che tipo di risposta darà alle rivendicazioni delle lavoratrici e lavoratori. Se sarà una risposta positiva, noi riterremo di poter ricominciare a lavorare, diciamo, con la serenità di aver fatto per il giusto, per il bene di chi lavora e anche per il bene dell'azienda. Se la risposta non sarà positiva, evidentemente la parola ritornerà all'assemblea per le risposte del caso. Tuttavia noi siamo qui, io, Maurizio, Adriano, come la componente della FIM, per risolvere i problemi del lavoro, e quindi ci auguriamo che
le risposte arrivino, insomma, e che siano soddisfacenti, perché poi da questo punto di vista chi poi fa andare avanti le aziende deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare in maniera dignitosa, no? Ecco, intanto ci scrivono un po' di ascoltatori e rappresentandoci anche realtà diverse. Per esempio, Lucia ci scrive: lavoro nei centri estivi appaltati dal comune a cooperative. Questi si svolgono all'interno delle scuole, quindi primarie e dell'infanzia, con temperature esterne nei mesi di luglio e di giugno a causa della mancanza di climatizzazione e del fatto che si tratta di edifici costruiti negli anni 60, non coibentati. E quindi lavoriamo per 8 ore al giorno con bambini dai 3 ai 10 anni e si può immaginare come l'impegno fisico e mentale sia importante e che il disagio dei bambini lo sia altrimenti. Lucia, inoltre le aree esterne non vengono trattate contro le zanzare, quindi un ambiente, diciamo, non proprio così sano. Tanti altri ci stanno scrivendo, ma ecco, stiamo ragionando di soluzioni, perché poi a livello normativo va detto, noi siamo in Lombardia per esempio, e in Lombardia è una delle regioni che non ha attivato una delle ordinanze che per esempio sono state emanate già dal 2024 per esempio in altre regioni come il Lazio, la Campania, la Calabria per esempio. Scontano il fatto che magari quelle ordinanze indicano il divieto delle attività lavorative solo per le attività più esposte, quelle all'esterno, e quindi individuano dei settori specifici, l'edilizia come ci diceva Laura Chiappani nel caso che aveva tutelato l'agricoltura per esempio, il florovivaisti, cioè chi comunque opera all'esterno, ma limitando un po' il campo dell'azione, vietando l'attività lavorativa in alcune fasce orarie e quindi spostando l'organizzazione del lavoro in fasce, diciamo, più fresche, meno esposte ai raggi solari e a soprattutto poi queste ordinanze scontrano il fatto che solo quando c'è un bollettino che indica una alta esposizione climatica attraverso una delle piattaforme che già hanno partner istituzionali, l'INAIL, il CNR appunto, che indicano proprio regione per regione, città per città, quale è la condizione climatica, no? E il rischio di esposizione a quel fattore ambientale. Quindi ci sono soluzioni normative un po' a macchia di leopardo nell'ambito del territorio nazionale, ma non abbiamo ancora una normativa di riferimento importante, e questo è un limite chiaramente, no? Per anche situazioni per esempio come quelle che stiamo rappresentando qui dell'azienda della MG, dei lavoratori.
Sì, questo è il limite. Mi permetto solo di dire una cosa: evidentemente quando noi parliamo di generale obbligo prevenzionistico in capo al datore di lavoro a tutela di lavoratrici e lavoratori, dobbiamo anche riflettere, ragionare su quanto il caldo in un mondo che si surriscalda in pianura padana con produzioni che aumentano durante l'estate debba essere valutato come un rischio della lavorazione. E se noi abbiamo magari casistiche dove gli RLS, i rappresentanti lavoratori per la sicurezza, alzano la mano e dicono non è possibile tracciare questo rischio come molto basso all'interno della nostra realtà, sfugge anche solamente alla prima, a quello che ti colpisce l'occhio che possa essere così. Ecco, a fronte di una condizione del genere, l'RLS calza la mano, comunque un generale obbligo che va riempito di contenuti, ecco, io mi chiedo, se c'è un colpo di calore o un collasso nell'ambiente produttivo e il datore di lavoro non riesce a dimostrare di aver utilizzato delle misure di prevenzione contro il calore, ecco, lui può dormire sonni tranquilli perché non esiste una normativa che dica che ti puoi spingere a lavorare fino a 32-33 gradi con un certo tasso di umidità, eccetera, eccetera. Io non ne sarei così sicuro. Quindi su questa cosa io voglio dire, attenzione, fare lavorare in ergonomia i lavoratori significa veramente far vivere le norme, anche quelle di carattere più generale, senza che ci debba essere, come dire, la bacchetta magica della normicina che probabilmente viene considerata non agibile politicamente, arriva fino a 32-33 gradi con questa umidità, con questo movimento, questa circolazione d'aria.
Diversità di lavoro, certo. No, ma infatti le soluzioni vanno trovate anche partendo da quello che l'articolo 2087 del Codice Civile e il Decreto 81 prevedono, cioè tutti i rischi devono essere valutati e quindi il datore di lavoro questo ha come obbligo. Quindi...
Ma infatti comunque sia, dopo aver fatto comunque questa riunione con il legale dell'azienda, io ho preso in carico... su anche suggerimento dell'azienda e da parte del loro legale di rivedere un attimo il DVR per quanto concerne proprio il discorso del microclima nei reparti, perché comunque sia, allora innanzitutto io parlo per la nostra azienda, perché poi gira tutto comunque sia sempre a livello economico, quanto mi fai spendere. Tra l'altro noi abbiamo fatto una ricerca e nel nostro caso specifico sono inezie. Cioè, parliamo proprio...
Non costa tanto adeguare, insomma, il...
Stiamo parlando di
sì, per le prime misure.
Delle
sì.
Prime misure.
Diversi migliaia di euro in un'azienda da 100 persone, metalmeccanica.
Capiamo, perché poi, tra l'altro, sono state anche comunque sia abolite certe situazioni che, come ripeto, bisognerà rivedere con l'RSPP per quanto concerne il DVR, perché sono un po' nebulose. Perché, come diceva prima Andrea, il rischio è molto basso, lì è da rivedere proprio tutto.
Eh sì, le valutazioni spesso danno sempre l'esito verde di alcuni rischi, no? Non sono mai in alert. Però, appunto, in questo caso stiamo parlando, come in tanti altri casi, di una lavorazione che si svolge all'interno di un fabbricato, di una metalmeccanica, che ha anche diversi reparti e che vede i lavoratori e le lavoratrici, come dire, uniti nella loro rappresentanza e proporre delle soluzioni. Non state soltanto ponendo la criticità, ma
assolutamente
andate avanti anche con delle possibili soluzioni. E in questo senso è importante, perché poi è il lavoro anche di chi fa rappresentanza, no? Non limitarsi a evidenziare le criticità, ma anche immaginare insieme quali possono essere le vie di uscita da quelle che sono i rischi o le problematiche che si incontrano. Ma provando un po' ad allargare lo sguardo, l'orizzonte, chiaramente per tutti quanti, cioè per voi nella vostra realtà aziendale, ma dicevamo appunto l'edilizia, che in qualche modo è collegata a voi perché la vostra produzione, ci raccontavate, ha quelle come clientele particolari principali, l'agricoltura, tutti i luoghi, diciamo tutti i luoghi di lavoro esterni, la logistica, i rider per esempio, che comunque hanno un'esposizione per anche tanto tempo, no? Nello sforzo fisico con queste temperature, tante sono le lavorazioni che sono esposte a questo rischio calore o di contro nella stagione più fredda, appunto come ci diceva Adriano, anche i climi rigidi invernali, le piogge, gli eventi estremi che poi di conseguenza nel cambiamento climatico vengono generate. Provando ad allargare un po' lo sguardo e cercando di farci aiutare nel capire, nel comprendere questi fenomeni che viviamo e che impatto hanno sui lavoratori, abbiamo provato a intervistare un fisico del clima del CNR, è il professor Antonello Pasini, che ci aiuta proprio in questo senso a comprendere che cosa sta avvenendo e quali sono le cause e quali possono essere poi le soluzioni. Sentiamo che cosa ci racconta.
Mm.
cosa genera questi fenomeni o questo fenomeno particolare?
Noi sappiamo che la temperatura della Terra è sempre cambiata, anche quando non c'era l'uomo abbiamo delle evidenze di essere passati da ere glaciali a periodi caldi e così via, ma innanzitutto in maniera molto più lenta, seguendo i cicli solari, insomma i cicli astronomici, e poi insomma con appunto caratteristiche diverse da quello che è il riscaldamento globale recente, cioè sostanzialmente noi innanzitutto quando passavamo da un'era glaciale a un periodo caldo aumentava un grado centigrado ogni circa 1000 anni, dobbiamo pensare che invece un grado centigrado è aumentato adesso negli ultimi 50 anni, quindi 20 volte tanto il tasso di riscaldamento, e noi oggi sappiamo bene che questo riscaldamento così rapido recente è assolutamente globale, cioè riguarda praticamente tutta la Terra, mentre altri riscaldamenti del passato più recente hanno riguardato soltanto alcune zone della Terra, no? Per esempio qualcuno dice ma come mai Annibale ha passato le Alpi con gli elefanti? È perché effettivamente in quel tempo c'era un riscaldamento abbastanza importante nella zona italiana e alpina, ma da tutte le altre parti del mondo faceva qualcosa di molto diverso, insomma. Quindi voglio dire, la caratteristica oggi è quella di un riscaldamento assolutamente globale, cioè che c'è in tutto il mondo, e questo deve essere dovuto da qualcosa che fa cambiare questo sistema clima tutto insieme. Noi oggi sappiamo cos'è: sono le nostre emissioni di gas serra, soprattutto dell'anidride carbonica, dovuta sostanzialmente alle nostre combustioni fossili. Per un 75% questo dipende dal fatto che noi bruciamo continuamente carbone, petrolio, gas naturale. Per un 25% dipende dal fatto che noi deforestando togliamo degli assorbitori di anidride carbonica, cioè gli alberi, e poi magari al loro posto facciamo dei campi coltivati che vengono coltivati in maniera non sostenibile. Quindi il concetto fondamentale è che questo riscaldamento globale recente è purtroppo causato dalle azioni umane.
Che cosa può agire per rallentare, invertire questa tendenza del surriscaldamento?
Le nostre azioni. Io dico sempre, io prima ho detto purtroppo dovuto diciamo all'azione umana, ma forse non è neanche vero dire purtroppo, cioè non è corretto dire purtroppo, perché io dico sempre che se diciamo il fatto che il riscaldamento globale recente sia dovuto all'uomo non è una sciagura ma è una buona notizia, perché se fosse stato naturale non avremmo potuto far altro che difenderci, non so, fosse aumentata l'energia che ci arriva dal sole in maniera sproporzionata, che cosa ci possiamo fare? Niente. Invece no, sapendo che le cause sono sostanzialmente le nostre, possiamo agire sulle cause per evitare gli effetti più indesiderati, insomma, no? E quindi possiamo assolutamente fare qualcosa, e il futuro dipende esattamente da quello che faremo in termini di diminuzione delle nostre emissioni, possibilmente molto veloce, molto drastica, e della deforestazione, dell'agricoltura non sostenibile, di tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Quindi insomma il futuro è nelle nostre mani, perché poi non è soltanto un problema di riscaldamento, questo ovviamente lo voglio dire, certo è importante, ma sono importanti tutte quelle cose che per via di questo riscaldamento cadono in atmosfera, quindi ondate di calore molto forti, siccità molto forte, ma poi anche precipitazioni molto più violente, molto più dannose, devastanti e così via, insomma. Quindi non è soltanto, qualcuno mi dice abbiamo aumentato di 1,5 gradi dall'epoca preindustriale, e che sarà mai? Non è soltanto questo, la cosa vera e importante sono gli impatti, per esempio con le ondate di calore sulla nostra salute, sulle nostre attività, l'agricoltura, ma anche tutti quelli che lavorano fuori, diciamo non in ambienti condizionati, insomma, magari adesso ci arriviamo piano piano anche a queste cose.
Ecco, esatto, appunto, noi siamo usciti di sicurezza, ci occupiamo proprio nello specifico della salute, della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. La tendenza però generale rispetto alle ondate di calore dei cittadini, non solo dei lavoratori, è chiaramente correre ai ripari nell'imminenza, cioè nell'urgenza, e quindi provare a climatizzare gli ambienti non climatizzati, raffrescarli, le case, le fabbriche, appunto. Chiaramente articolare le organizzazioni del lavoro in maniera differente rispetto a chi lavora all'esterno e quindi più esposto. Però ecco, in qualche modo c'è un cortocircuito, perché le soluzioni poi hanno un effetto comunque sul mantenimento di questo innalzamento della temperatura.
Certo, assolutamente. Infatti noi davanti a questi fenomeni dobbiamo fare sostanzialmente due cose. Da un lato adattarci, quindi cercare di convivere con questi fenomeni che purtroppo ci terremo ancora per i prossimi decenni, perché purtroppo un'altra caratteristica del clima è che ha un'inerzia, no? Questa locomotiva è partita e per frenarla, per fermarla ci vuole tanto, ci vogliono magari centinaia di metri se non chilometri, no? E così è lo stesso per l'andamento della temperatura. Ormai sta andando su, dobbiamo cercare di stabilizzarla a un certo livello, ma lo possiamo fare solo lentamente, insomma, nel senso che noi sì, agiamo anche in fretta, ma il clima è già partito per la tangente un pochino e quindi continuerà, anche se noi facciamo delle cose oggi, vedremo probabilmente i risultati fra 10, 20, 30 anni. Quindi a queste cose dobbiamo adattarci, ecco, magari possibilmente con soluzioni naturali, non so, cambiando i turni di lavoro, rinfrescando gli ambienti in maniera naturale, oppure le città stesse con zone verdi, questi famosi rifugi climatici, dove anche le persone che sono meno abbienti, che per esempio non possono come dire, permettersi un condizionamento, possano vivere in maniera decente, insomma, no? Soprattutto i più fragili e così via. E certo, per quanto riguarda il lavoro, è chiaro che condizionare le fabbriche e così via, soprattutto se l'energia che si usa, l'energia elettrica che si usa per mandare avanti questi condizionatori non viene prodotta con le rinnovabili, ma viene prodotta bruciando ancora carbone, petrolio, gas naturale, e noi non facciamo che aggravare ancora di più la situazione del surriscaldamento globale. Quindi, come dire, dobbiamo sempre cercare di adattarci, però in maniera compatibile, per risolvere le emergenze di questo momento, ma anche dare un occhio alla crisi climatica di lungo periodo, perché se no si rischia di arrivare a degli scenari in cui non sarebbe più possibile adattarci.
Ecco, in questa fase storica abbiamo, come dire, delle tendenze di scelte politiche che vanno a livello mondiale, quindi nei grandi stati, nelle grandi potenze economiche, in controtendenza rispetto a quello che stava rappresentando, cioè non c'è un investimento, anzi c'è quasi un denigrare le analisi di questo tipo.
Sì, è vero, c'è una tendenza, dei sovranismi, nazionalismi, fare grandi le nazioni già ricche, no? In qualche modo non pensando alle nazioni più povere, ma anche agli strati più poveri delle proprie popolazioni, insomma, no? Questo è abbastanza tipico, c'è questa narrativa che dice: ma sì, tanto noi ricchi tutto sommato ce la caviamo, perché al limite andiamo su Marte, no? Che sembra una battuta, ma non lo è, cioè spiega effettivamente il concetto che ha certa gente e una certa parte della politica nazionale e internazionale, no? Mentre no, noi dobbiamo cominciare a considerare seriamente che siamo tutti sulla stessa barca, cioè siamo tutti sulla stessa terra, che è un pianeta finito, dalle risorse finite, in cui dobbiamo convivere insieme pacificamente, perché noi non siamo i padroni del mondo, siamo un nodo della rete di relazioni che ci lega alla natura da un lato, ma anche agli altri umani dall'altro, insomma, no? Quindi la salute della terra è una salute unica. La salute di me stesso come individuo può essere mantenuta solo se c'è una salute del pianeta, insomma, e delle altre persone che lo abitano, delle altre specie viventi, gli animali, i vegetali e così via.
Intanto ci scriveva Roberto da Como, che le diceva, scrive: lavoro nel tessile a Como, nel reparto vaporizzo si superano i 36 gradi, nel reparto finissaggio tra il 32 e i 35 gradi, nel reparto in jet c'è aria condizionata perché il colore caldo spruzza delle testine e macchia il tessuto, è un calvario. Eh sì, e poi appunto ci sono tanti, tanti ambienti che appunto rappresentano la difficoltà e che devono in qualche modo essere affrontati, perché non si può lasciare da soli lavoratori e lavoratrici in questa condizione. Proseguiamo rapidamente proprio con la conclusione delle parole che ci ha lasciato il professor Antonello Pasini, perché gli abbiamo chiesto, visto che, come dicevo all'inizio, c'è un mondo che vede parte del, insomma, di questo mondo essere costantemente sotto bombe, attacchi, guerra in generale. Ma le guerre che impatto hanno anche sul cambiamento climatico? Sentiamo che cosa ci dice.
Già in tempi di pace il comparto militare mondiale emette circa il 5,5% delle emissioni totali di gas serra. Se fosse un paese si piazzerebbe al quarto posto, addirittura prima della Russia e dei paesi europei. In tempi di guerra poi
succede qualcosa di più, perché c'è ovviamente ci sono emissioni di CO2 molto più forti, oltre che di polveri, oltre che di cose che ovviamente fanno male alla salute, c'è distruzione di territori, ci sono incendi che con le bombe che bruciano interi assorbitori di anidride carbonica come boschi, foreste, cose di questo tipo, insomma. Quindi poi c'è la distruzione, quindi dobbiamo pensare anche al costo anche energetico, anche emissivo per quello che riguarda la ricostruzione, insomma. E poi concettualmente sono proprio una cosa che vanno contro quel concetto che dicevo prima, cioè il fatto che i più forti o i più ricchi vincono e i più deboli soccombono, insomma. Questa non è una cosa che può portare a un benessere del pianeta, e soprattutto non c'è niente da fare, è un'illusione da parte della parte ricca del mondo di poter sopravvivere su un pianeta distrutto dalle guerre, dalle tensioni, dalla mancanza di risorse, perché se noi continuiamo a attingere queste risorse, bruciarle e così via, facciamo alla fine il male di tutti, insomma. Quindi diciamo, Marte è una pia illusione, insomma. Anche i ricchi del mondo devono pensare che non è questa la strada da seguire.
Resistenza globale
contro il vuoto che assale.
Resistenza globale,
se no qui finisce male.
Resistenza globale
contro il fascio che appare.
Resistenza globale.
Il nostro mondo non è in vendita, era scritto sui muri di Genova. La democrazia messa sotto chiave, la ribellione è un proiettile in TV.
Oh bella ciao dalla Diaz.
Eccoci, e quindi queste erano le parole del professor Antonello Pasini. Ma torniamo ai nostri ospiti, perché domani è comunque una giornata particolare per i metalmeccanici e le metalmeccaniche. Domani è sciopero.
Domani è sciopero.
Ma sciopero per il rinnovo del contratto, però.
Per il rinnovo del contratto nazionale. Domani è un passaggio molto importante, noi ci crediamo molto. Il nostro contratto nazionale è scaduto da molto tempo, e soprattutto si è evidenziata una ferma indisponibilità delle associazioni di rappresentanza datoriale a sedersi al tavolo in modo significativo con le rappresentanze sindacali. Noi riteniamo invece che il contratto nazionale debba essere rinnovato come un passaggio di grande qualità per la vita delle persone, per le loro retribuzioni, per la loro dignità, per le condizioni normative. Ecco, fra le altre cose, noi riteniamo che per certi versi quel patto secondo il quale il contratto nazionale sarebbe servito a tenere ferme le persone ai blocchi di partenza contro l'inflazione, contro l'aumento del costo della vita, e invece gli effetti positivi dell'aumento di produttività, redditività, innovazione, ecco, questi effetti si sarebbero ridistribuiti sul secondo livello di contrattazione nelle singole aziende, nei territori. Questo patto per certi versi si è rotto, non ha funzionato fino in fondo. Per cui i metalmeccanici e le metalmeccaniche vogliono che il contratto nazionale ritorni ad essere una leva centrale per alzare gli stipendi nel paese e per controvertire una dinamica depressiva della ricchezza da lavoro nel nostro paese, in Italia.
Ecco, tra l'altro poi nella vostra piattaforma unitaria, no? Insieme a FinFiom, come FinFiom e Wilm, c'è un tema ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, e nello specifico proponete di prevedere degli incontri periodici tra chi si occupa di prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi la rappresentanza, gli RLS, e si discuta anche in presenza della direzione delle tematiche ambientali, tra i quali appunto anche le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'acqua di scarico, l'impianto energetico, cioè i temi di cui in qualche modo sono l'oggetto della tema di questa puntata di Uscita di Sicurezza. Quindi anche qui c'è una resistenza, però che dura da un po', perché non è il primo sciopero che stiamo raccontando anche a Uscita di Sicurezza sul rinnovo contrattuale dei metalmeccanici in questa tornata.
Stiamo arrivando a 40 ore, domani per la Lombardia ci sarà una grande manifestazione regionale a Bergamo, come FIOM CGL abbiamo organizzato dei pullman per iscritti e iscritti, non solo per le lavoratrici e lavoratori che vorranno partecipare. È un rinnovo che si sta rivelando molto faticoso, ma noi riteniamo che possa fare, come dire, da apripista per una differente tornata contrattuale in Italia. Poi bisogna dire una cosa, Valle, e termino perché sono un po' logorroico su questi temi.
No, no, ci sta.
Noi abbiamo anche un evidente tema di sperequazione a livello sociale rispetto a quanto sono forti le tasse sulla busta paga. Nel senso che noi facciamo delle grandi battaglie per rinnovare in modo degno i contratti, i datori di lavoro ci dicono ok, a me quanto costa, quanto spendo in più, quant'è il mio cuneo fiscale, ecco. Le tasse sono un architrave del sistema di redistribuzione del welfare state, servono per dare opportunità a chi non ce l'ha, hanno una funzione fondamentale, ma anche diciamo un corretto utilizzo della leva fiscale è una battaglia di equità. Tanto è vero che tempo fa il nostro segretario generale come CGL Maurizio Landini aveva detto che il fisco rappresenta un campo di battaglia per eccellenza oggi in movimento di chi lavora.
Certo. Perché poi la grande massa delle tasse è pagata da pensionati e da lavoratori dipendenti, poi alla fine. Allora, prima di poi arrivare alla, insomma, quasi alla chiusura, senza dimenticarci, intanto mi scuso con chi ha provato a telefonare, ma per questioni di tempo e di dare spazio a quelle che sono state le interviste realizzate e i nostri ospiti qui, non sono riuscito a prendere la telefonata. Però dicevo in introduzione che volevamo dare in uscita di sicurezza di questa sera un flash, un aggiornamento su quello che accade alla Latina, a proprio a distanza di un anno dal tremendo, tragico infortunio mortale di Satnam Singh, che ha colpito lui, dove ha perso la vita, e la sua compagna, sua moglie Sony. E sentiamo Laura Ardip Kaur della Fly CGL di Latina che cosa, che aggiornamenti ci dà proprio in una giornata particolare, perché oggi l'abbiamo intervistata a valle di un incontro in prefettura a Latina.
Grazie per questo spazio. Purtroppo con l'amarezza diciamo della giornata di oggi, riprendo le parole che sono state diciamo dette anche dalla procuratrice della Repubblica e dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, dal questore di Latina: nulla è cambiato nell'agropontino, nulla è cambiato nel sistema di sfruttamento, la situazione è la stessa. Quello che è cambiato è cresciuto, quadruplicato in maniera forte, intensa, è la nostra attività di denuncia, la nostra attività di presa in carico, e oggi ancora di più ci sentiamo addosso la responsabilità in una giornata come questa di continuare a portare avanti quelle battaglie, quelle denunce di tanti lavoratori che continuano ad arrivare dopo la morte di Satnam. Sono diventati di più, ma lo erano già tante le denunce precedentemente depositate, di lavoratori che continuano a dire che la situazione in agricoltura, nell'agropontino, è la stessa, se non peggiorata. Oggi durante l'incontro in prefettura ci sono stati dati forniti dei dati che ci raccontano che il 92% degli accessi dell'ispettorato registrano un tasso di irregolarità. Continuiamo ad avere schiavi che arrivano in Italia regolarmente con il sistema del decreto flussi, ma una volta arrivati in Italia nessuno li assume e giustamente diventano carne da macello, diventano braccia che possono essere utilizzate e poi gettate, come è successo con Satnam, nelle campagne dell'agropontino. Dispiace che si sia intensificata solo la parte repressiva, perché da un punto di vista di prevenzione non sta funzionando nulla, non sta funzionando, come un'altra cosa che ci è stata detta oggi durante appunto la richiesta di incontro al prefetto, che dove era presente anche il commissario del PNRR per la gestione. Altro tema è appunto quello degli alloggi. 2 milioni di euro che non verranno utilizzati, probabilmente non verranno utilizzati, o comunque si troverà il modo per non utilizzarli, questo è, che non si riesce a mettere in piedi i progetti. sulla, diciamo, sull'abitabilità a Latina, e questo è una sconfitta, perché oggi chi denuncia avrebbe in qualche maniera non solo un altro elemento di incoraggiamento, come la presa in carico anche da un punto di vista alloggiativo, e il fallimento del progetto appunto per la creazione dei posti è purtroppo un dato che oggi non ci aspettavamo, per quale eravamo preoccupati, ma che ce lo dicessero così no. Noi vorremmo essere anche un punto di partenza per dire il riscatto di questo territorio. Dopo Satnam noi ci voleva che il nostro territorio facesse anche uno scatto di reni e le istituzioni tutte si occupassero realmente dei temi che noi continuiamo a porre sul tavolo. L'incontro tra domanda e offerta presso il centro per l'impiego non è che ci vuole una legge, non ci vuole una legge, ci vuole la buona volontà, ci devono credere tutti, perché fondamentalmente non si iscrivono le aziende continuano a cercare manodopera in maniera informale, a richiedere i servizi dei caporali, e la stessa cosa sul decreto flussi. Noi continuiamo a dire Latina, tra l'altro anche in maniera imbarazzante, continua ad essere destinataria di ulteriori quote, cioè il tasso di successo è del 7,8%, significa che 7 persone su 100 riescono a prendere permesso di soggiorno, le altre 93 sono schiavi nelle campagne di Latina. Oggi abbiamo sentito delle dichiarazioni dove addirittura hanno detto che è stata una cosa meravigliosa il decreto sicurezza.
Queste erano le parole, l'aggiornamento da Latina, sconfortata chiaramente perché non cambia nulla, quindi giustamente, ma non rassegnata, e quindi si va avanti con quello che giustamente merita quel territorio, non solo quel territorio, tutta quella filiera, tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che, migranti e non solo, sono occupati nelle campagne e che anche loro sono esposte in questo frangente, in quest'estate, a condizioni climatiche importanti e particolari, e che vanno preservate. In quel contesto, come in altri contesti d'Italia, c'è lo sfruttamento che ancora prima arriva dell'esposizione a un clima sfavorevole. Noi siamo quasi arrivati al termine, quindi intanto io ringrazio gli ospiti che sono stati qui con me, a partire da Adriano, Maurizio, grazie, e grazie. Andrea. Quindi domani chiaramente sarete in sciopero, ulteriore sciopero per voi, perché si assomma a quello che avete fatto qualche giorno fa, ma qua è per una ragione collettiva più ampia, che è quella delle condizioni del contratto, vostro contratto collettivo nazionale. E quindi domani a Bergamo, giusto l'appuntamento, dicevi Andrea. Quindi grazie ancora. Allora, noi ascoltatori e ascoltatrici siamo alla penultima puntata di Uscita di Sicurezza, perché la prossima concluderà questo ciclo di questo palinsesto, e speriamo poi di rivederci nell'apertura del nuovo palinsesto. Abbiamo cercato di affrontare un tema attuale, ma che sconta ancora la necessità di trovare una soluzione strutturale in tutti i territori. C'è una discussione in atto comunque a livello nazionale, ci sono stati degli incontri settimana scorsa che hanno avviato in qualche modo un'interlocuzione all'interno del Ministero del Lavoro, dove uno dei temi oggetto era proprio l'affrontare in maniera urgente, quindi con tempistiche non diluite nel tempo, ma il tema delle ondate di calore, oltre agli appalti, e cercare di trovare anche lì nella filiera degli appalti, l'abbiamo sempre detto, un terreno dove c'è maggiore esposizione agli infortuni. Sui temi delle ondate di calore, a quel tavolo le posizioni sono un po' sempre quelle, però, e quindi c'è una resistenza di Confindustria che sostiene in qualche modo un posizionamento dove le leggi già ci sono e quindi vanno applicate. Purtroppo l'abbiamo rappresentato nel caso di questa azienda metalmeccanica, le leggi ci sono, ma i problemi pure, quindi bisogna trovare il modo per affrontarli anche a quel livello. Quindi, come dicevo, noi siamo arrivati in conclusione. Io vi ringrazio come sempre e ci ritroveremo al giovedì prossimo, giovedì 26, ancora con l'ultima puntata di Uscita di Sicurezza e quindi un caro saluto da Stefano Ruberto. Buonasera a tutti e vi lascio alla programmazione di Radio Popolare subito dopo di noi.
Scuola in ospedali passa ambulanza ci chiede su male. Su mundo del gai, sa Palestina non sa prendi mai.